Follia di Vincenzo Monfregola. Quando l'amore dei sensi intacca la vita, esalta gli animi, rende unici ed inconfondibili momenti che indelebili raccontano della propria natura, allora quella è follia. Se esser folli significa trafugare di tutto ciò che è vita, allora sì, voglio essere folle. Sono le parole di Vincenzo Monfregola, ospite oggi a Crisalide. A tra poco! E cari amici di Radio Vortice, cari amici di Crisalide, bentornati a questa puntata. Oggi, come avete sentito dall'attacco, dedicata alla poesia e dedicata a Vincenzo Monfregola, oggi direttamente collegato con noi via telefono da Napoli. Ciao Vincenzo.
Ciao Giovanni, salve a tutti, buonasera.
Benvenuto a Radio Vortice, è un piacere averti qua, specie dopo aver letto la tua silloge, Follia per l'appunto.
Il piacere è mio, figurati.
Ascolta, senti, io la prima curiosità sembrerà banale, però è proprio sul titolo di questa silloge. Ho voluto iniziare proprio con la poesia Follia, che dà il nome anche a questa composizione. Ti chiedo un po' di spiegarci il titolo, così per iniziare.
Ma Follia praticamente è stata la primissima poesia che ho sceso dal momento in cui ho deciso di rimettermi in gioco. Follia vuole essere un urlo a tutto quello che passa inosservato alla gente, e poi questa vita ce lo regala in modo gratuito. Quindi è un invito, ecco, più che altro ad apprezzare, ad assorbire tutte quelle piccole sfumature, tutte quelle emozioni che si provano giorno per giorno, anche nel solo guardare magari un petalo di un tulipano che cade per terra. Anche questa potrebbe apparire follia, no? Uh-huh. Agli occhi dei distratti, ecco, più che altro.
Ascolta, quindi in qualche modo mettere altre lenti per vedere il mondo, stai dando questa immagine?
Ecco, sì. Sì, magari delle lenti che vanno a catturare quel dettaglio che ti dà per scontato che ci sia.
Ok, quindi, come dire, follia vuol dire uscire dall'ordinario, che è talmente ordinario da farci perdere le piccole cose, i dettagli che sappiamo che ci sono e per questo li diamo per scontati, e esaltarli in qualche modo.
Bravo.
Ok, è un concetto che mi sembra che torna anche in altre poesie, quantomeno di follia, è per questo che l'hai scelta come poesia, diciamo, rappresentativa di questa silloge, mi viene da pensare, avendo dato il titolo, dando il titolo a tutta la composizione.
Sì, sì, perché alla fine, come dicevo prima, vuole essere un invito a non essere troppo distratti, a non dare troppo per scontato quello che si ha. Mm-hmm. È un raggruppare delle emozioni, ecco, più che altro.
Mi ricorda molto Steve Jobs, siate folli. La sua frase, una delle sue frasi più celebri, quando presentava, lui riuscì a costruirci un mondo poi dietro a quelle che erano inizialmente le sue follie nel garage, poi ha costruito un impero e soleva dire siate folli, osate,
siate... È fondamentale, sì, è fondamentale essere folli. l'ordinario, quindi quello che va fatto, quello che va sentito e quello che va seguito, mentre il folle è colui che ne distrugge le etichette e fa modo suo.
Ok, senti, hai detto all'inizio è un modo per tornare insomma in scena, avevi dato questa, avevi accennato una cosa del genere, perché Follia è un ritorno in realtà, un ritorno nel mondo letterario, nel mondo della poesia, se non sbaglio.
Sì, Follia è un rimettersi in gioco, è un riprendere la poesia dopo una decina d'anni di silenzio, ecco. Praticamente Follia vuole essere un ritorno, sì, un ritorno al versare, ecco. L'ultima serie era Nel tempo dei girasoli nel 2001. Mm-hmm. Quindi rimettersi in gioco, vuoi per situazioni che si sono verificate per quel destino scritto, no? Che uno poi ci crede tanto. Poi peraltro mi sono allontanato dallo scrivere, ho ripreso nel 2012 proprio con Follia.
Poi ripresa, cioè hai lasciato per 10 anni, poi dopo un discreto successo, nel senso ho letto anche che ci sono stati diversi premi che hai ricevuto.
Sono letto premi,
con citazioni, insomma c'era una bella, hai una bella bibliografia.
Quello sì, perché inizialmente ci sono, poi erano anche tempi diversi, Fosse detto così sembra bigotto, però quando ho iniziato io si iniziava a tutt'altro modo, si iniziava partecipando ai concorsi letterari, E quelli poi ti permettevano magari quella piccola popolarità nel campo letterario. Oggi invece è un attimino diverso, oggi ci sono i social network, c'è il sito web che ti dà il banner, che ti sponsorizza, che ti propone un'intervista, è molto più semplice rispetto al prima.
Okay,
quindi ne ho fatti tanti, ecco.
Quindi rispetto a prima, dove bisognava in qualche modo essere lanciato da un concorso, da una giuria e non... che adesso sembra più un punto d'arrivo, dopo che mi sono fatto un po' di conoscenze su Facebook, sui social network, mi sono fatto conoscere anche per il mio talento, indubbiamente, allora provo un premio, c'è questo ribaltamento. Senti, allora, io passerei anche a un'altra tua poesia, che io ne ho scelte alcune da condividere con i nostri ascoltatori. E chiedo anche scusa agli ascoltatori se non le reciterò bene, ho già chiesto scusa in anticipo.
Ma ci mancherebbe, dai, le reciti benissimo.
Allora, sorrido perché vado a sempre di Vincenzo Fronfregola, ovviamente, e vado a leggervela. Sorrido al buongiorno perché possa regalarmi tempi importanti, sorrido al pomeriggio perché possa tatuarmi indelebili unicità. Sorrido alla sera, perché domani sia più bello di oggi. Sorrido perché respiro la vita. Allora, Vincenzo, lascio a volte delle pause dopo che l'ho letta anche all'inizio, perché sono versi tuoi che hanno bisogno di un piccolo spazio di riflessione dopo che li hai letti, perché ti entrano dentro in qualche modo, adesso sono io senza la parola, ti entrano e ti generano un'emozione. Questa del sorriso io l'ho apprezzata tantissimo, perché mi sembra che tu sorridi alle cose, tra l'altro sorridi alle cose più scontate, per tornare a quello che dicevi prima, a quelle che riteniamo ordinarie, come il buongiorno, il pomeriggio, la sera, cioè dei momenti che poi scandiscono la nostra ritmicità di vita, e diamo per scontato che ci sarà il giorno, il buongiorno, la mattina, che ci sarà un pomeriggio, ci sarà una sera, e ci perdiamo questi momenti senza sorridergli. Ecco, qua c'è la tua follia.
Effettivamente quello è il senso, ripartiamo dal punto di partenza. bisogna sorridere, sorridere perché questi polmoni scoppiano di vita. Noi diamo troppo per scontato che i giorni passano, ma ogni giorno è unico per quello che è, per quello che ci ha regalato, e lo sarà poi nel tempo, giorno per giorno. E io credo che sia fondamentale sorridere alla vita, perché è tutto un regalo, tutto, ma dico tutto, direi anche le lacrime sono regali, che poi siano lacrime di emozioni gioiose oppure di avvenimenti realmente tristi, sono comunque bagagli importanti che la vita regala ad ognuno di noi. Ed è essenziale farne veramente tesoro.
È anche un regalo che molte volte si fa all'altro, pensare a generare un'emozione tale nell'altro da farlo piangere. È, penso, forse uno dei momenti più belli anche del nostro mestiere di scrivere.
Questo sì, almeno si spera, ecco, che noi che scriviamo, quanto scriviamo, arrivi anche in modo personale al lettore, perché poi è importante anche quello, no? I resti diventano personali.
Ascolta, non ti ho fatto una domanda, ma mi era venuto in mente il sottofondo musicale che poi hai scelto tu, almeno inizialmente, su questa, su cui anche poggiare la nostra intervista. Noi abbiamo aperto questa intervista col sottofondo, poi ti torno alla poesia, però mi era venuto in mente proprio perché secondo me in qualche modo si lega anche a questo concetto di vedere le cose con altre lenti. È Rock Symphony, il gruppo, dillo tu, perché quando me l'hai detto prima è impronunciabile, poi ammetto la mia ignoranza.
Praticamente si tratta di David Garrett ed è un violinista. Diciamo che io non conoscevo affatto questo autore, questo compositore. L'ho conosciuto grazie ad un carissimo amico che praticamente ha condiviso questo alcuni pezzi di questo giovane, un giovane violinista, che mi è piaciuto particolarmente, tanto da volerlo anche come sottofondo al Follia.
Quindi si lega in un secondo momento, è nata prima Follia,
sì,
e poi...
Infatti. Okay. Diciamo che è stato poi quel... sai come quando ascolti un qualcosa e dici caspita, questo è perfetto, c'è tutto.
Ok.
E così è nata poi la passione per questo musicista che, ti ripeto, non conoscevo, conosciuto successivamente grazie a lui.
Senti, mi colpiva una cosa della poesia sul sorriso, sorrido perché ci sono, ma torna anche in altre poesie, dei versi che tu metti tra virgolette, come mai?
Perché è lì che vorrei il lettore si soffermasse a riflettere. In questo caso, per esempio, tra le virgolette c'è sorrido perché respiro la vita. Quindi lì è come se io avessi voluto riassumere con poche parole, almeno ci ho provato, poi non lo so se ci sono riuscito, però è lì che sintetizzo, nel senso che il sorriso è fondamentale, perché tutti i giorni respiriamo per la vita. Dovrebbe essere quello, ripeto, poi se ognuno lo fa personale va benissimo, purché arrivi.
Guarda, ti dico la cosa ha trasmesso a me, specie mentre lo leggevo adesso ad alta voce, perché poi è sempre diverso decantare una poesia e leggerla invece con gli occhi, leggerla con la bocca e leggerla con gli occhi, è sempre una differenza, paradossalmente recitarla è molto più forte. Perché la respiri anche. Ecco, quando ho letto la parte finale, mi dicevo, ecco, qua sta parlando proprio Vincenzo. Cioè, è ovvio che tutta la poesia è tua, ci mancherebbe, però è come se uscissi dalla stessa poesia e dicessi, io ti sto dicendo questo. Tutti i versi di prima significano questo. Sorridi alle varie fasi della giornata, perché occorre sorridere alla vita. Che è un tema. È un tema poi bellissimo. Il sorriso è poi ciò che ci mette in relazione con l'altro fin da quando siamo bambini. È il primo gesto di comunicazione che uno ha verso l'altro. Quando il bambino comincia a sorridere, il genitore sta lì interessato a continuare a farlo sorridere. Nascono i primi scambi tra genitore e figlio.
E giusto che secondo me si invitano le persone a questa sana, come dire, questa sana abitudine, no?
Senti, però una curiosità ce l'ho. Tu l'hai, se le dovessi rileggere per te, sono versi che in cui è un invito che fai a te stesso o è un invito che fai all'altro? Ti spiego un po' la differenza. Ovvero, tu stai dicendo in primis a Vincenzo: sorridi alla vita, perché in genere non sei una persona che sa sorridere alla vita, e quindi è un invito a te stesso? Oppure sei una persona capace di sorridere alla vita, che sa vedere la vita veramente con le lenti del folle che vediamo, di cui parlavamo prima, ed è un invito che fai all'altro, un dare queste lenti all'altro: guarda la vita come la vedo io, quanto può essere bella.
Bravo, è questa la seconda che hai detto, come si dice.
Sì.
praticamente sì, chi mi conosce sa che io sono propenso al sorriso, credimi, anche nelle situazioni più, perché mi sono capitate abbastanza difficili nella mia vita, io sono sempre propenso al sorriso, perché sì, ok, mi è arrivato questo, però guarda quant'altro mi ha dato la vita. È un invito, ecco, più che altro. Io sono fatto così, e chi mi conosce sa che sono così, chi mi vede dall'esterno dice: beato lui, sa che fa sorridere, quindi va tutto bene, no?
Il contento di essere nato.
Sapere, magari, sì, senza magari sapere che dietro quel sorriso c'è tutta una storia, no? Come ognuno di noi ha la sua. Però è, per me è fondamentale, non ci posso mai dire.
Ma poi mi è bellissima la leggerezza dei tuoi versi, sono veramente pochi, essenziali e dicono tantissimo, e c'hanno questa dolcezza. Tu mi dicevi, mentre parlavamo un pochino dell'intervista, prima di aprire, diciamo, il collegamento con i nostri ascoltatori, che hai voluto in qualche modo fare una carezza ai lettori nel tuo tornare in gioco. Hai usato questo termine e mi ha colpito molto, carezza, se non sbaglio. E queste poesie sono carezze.
Sì, praticamente è un voler accarezzare in modo dolce, riabbracciarsi, no? Ai lettori che ho lasciato un po' di tempo fa.
Un ritrovarsi anche.
È un ritrovarsi, sì, perché non ti nascondo che durante questi anni ci sono state i miei anni di silenzio, no? Letteralmente parlando. Praticamente sono stati comunque accompagnati da persone che dicevano: perché non scrivi più, perché non ci regali più quei resti che ci uscivi tranquillamente a buttare sulla carta, no? Però in quel momento era così. Io poi sono una persona che vive a 360 gradi il momento. Se in quel momento mi dice che voglio stare in silenzio, io cerco il silenzio e vedo quel silenzio cosa vuole raccontarmi.
Bellissima immagine, veramente bellissima. Un silenzio che parla.
Sì, che ci... ma a volte i silenzi dicono tanto, urlano.
E sono i migliori consiglieri poi.
Sì. Portano grosse risposte. A me poi in questo caso mi è portata, ha preso un po' di tempo quel silenzio, però poi alla fine mi ha ricordato dove dovevo tornare.
Ascolta, io adesso approfitto di quello che hai detto anche per introdurre la prossima poesia, perché sei appunto tornato in un momento di crisi e tu hai dedicato alla crisi dei versi di una poesia che si chiama E la chiamano crisi, che vado adesso a a recitare per gli ascoltatori. E la chiamano crisi di Vincenzo Monfregola. Ansie, paure e irrisolti di un periodo difficile, riferimenti smarriti nelle parole di un'epoca che non dà scampo ai sentimenti, alle tradizioni, ai poveri, agli onesti. Vite improntate su sacrifici e rinunce, vite portate all'esasperazione da un'epoca etichettata. Il potere di chi è più forte disegna e danneggia, e non si rinuncia alle agevolazioni. I ricchi, sarcastiche le loro rinunce. Ecco, qui è sottolineato ai poveri e agli onesti, nel virgolettato, sarcastiche le loro rinunce. Qui proprio è il messaggio che vuoi lanciare. Come essere poeta in un momento di crisi?
È difficile. Potrebbe sembrare facile perché tu alla fine cogli quelle emozioni tristi di questo momento, le sbatti sul foglio, no? Bruttissimo il termine sbattere, perché si parla di emozioni, quindi quando tu usi questo termine magari sembri poco delicato. È breve, è troppo facile da parte di un poeta approfittare di questo momento, no? Soprattutto si sa scrivere, ci vuole poco, ecco, a colpire l'attenzione per tutte le vite che stanno soffrendo questo momento etichettato. Io onestamente credo che sia un periodo volutamente con quell'etichetta, nel senso che sì, è crisi, per chi c'è crisi, ma questa crisi per chi c'è? Per i poveri, gli onesti. Mentre ci sono le macchine blu, ci sono le buste paga abbastanza importanti, quindi è crisi o non è crisi? Quello che uno si chiede, no? E a me sembra più una crisi, forse un abbondare di ipocrisia da parte di chi ha il potere, non più che altro. Ovviamente a dimetterci sono i risponditi.
I poveri e gli onesti.
Sì, i poveri e me.
E
magari per ci vuole per un soggetto piattamente di chi ha il potere sotto i.
Che poi vedi, tu parti da quelle emozioni, no? Che tu dici sarebbero facili da prendere e sbattere su un foglio, e tu sembri infatti cambiare strada, perché tu inizialmente, uso il tuo termine, sbatti sul foglio emozioni come ansie, paure e irrisolti, anche se irrisolti non è un'emozione, però consideriamola così, per poi arrivare a descrivere questo periodo e poi dire a chi è dedicata questa poesia, queste vite improntate su sacrifici e rinunce, portate all'esasperazione, e parli appunto dell'etichetta di cui parlavi adesso, in cui la crisi diventa un'etichetta perché fondamentalmente si ripete la storia del mondo, cioè chi è ricco, ricco continua a farsi gli affari suoi, chi è povero e onesto ci va a rimettere sempre, perché poi il mondo ripercorre sempre le sue strade, né più né meno.
Però, sì, alla fine è un ciclo di tempo. Ci ritroviamo sempre a dover vivere questi momenti che, un po' come si diceva prima, no? Ora va di moda la crisi, quindi c'è la crisi, perché ci deve essere? Ovviamente un attimino diverso rispetto a quello che si parlava prima, no? Dell'etichetta sociale, questo va di moda, quello no. Qua giocano i potenti, tra virgolette, no? Ci certo. Giocano loro, noi poveri onesti che tutte le mattine ci svegliamo per affrontare la giornata e magari affaticarci pure a sorriderci, è abbastanza pesante.
Senti, io prima di passarti alla quarta poesia che ho scelto, tu mi dicevi, hai detto anche durante l'intervista che questo è questa silloge Follia vuole essere volutamente leggera, volutamente breve, sia nel numero di poesie sia come numero di versi, ma anche proprio una carezza, come hai detto tu, è volutamente una carezza per anticipare, per appunto mostrare questo tuo ritorno, per riabbracciarti con i lettori che hai lasciato 10 anni fa, per presentargli un'altra opera che sta in uscita in questi giorni, se non sbaglio.
Sì, praticamente per maggio, si tratta di qualche giorno, credo, sarà edita Maschera. Maschera è la nuova serie, che è abbastanza ricca di emozioni anche quelle. Come anticipa il titolo, vuole essere a non indossare quelle maschere che bisogna per forza seguire a seconda dei canoni che ci forge questa società. Maschera è un progetto che ha promosso Ecoedizioni, del gruppo editoriale T&M. Non vado oltre perché ho dei freni, quindi per il momento posso dire questo l'ho detto.
Ti anticipo.
Però appunto, come dicevi tu prima, sarà poi questo, ma che era ad essere il ritorno ufficiale, quello forse quello polpettoso, no? Nel senso che saranno più poesie, più verdi, più facili.
Quindi questo, diciamo, è l'aperitivo di Bentornato. Poi si va a pranzo insieme.
Bravo, bravissimo.
Allora, io adesso mi sto immaginando la faccia degli ascoltatori che mi seguono di più, che hanno anche letto il mio libro, che dopo quello che hai detto, il titolo che hai citato, sicuramente avranno fatto un sorriso, perché si sono immaginati quello che io ti sto per dire, sicuramente. Nel senso che io voglio fare pranzo con te, se ti rinvito ufficialmente a Radio Vortice per un motivo. Che la maschera è uno dei temi principali del mio romanzo.
E
esatto, vedi proprio l'empatia, no? Come poi viene fuori.
È bellissima questa cosa.
Praticamente se avessi visto io una sillogia che si chiamava Maschera già uscita, sarei stato io il primo a invitarti. Questo è la cosa bella. Quindi vedi, allora, adesso nel tuo riabbracciare i lettori ne hai trovato uno nuovo che prima non c'era, perché 10 anni fa ero, ahimè, troppo piccolo per gustarmi veramente le poesie.
Eri piccolino.
Però ci invitiamo a pranzo, cioè, nel senso, ti rinvito a Radio Vortice a parlare di maschere, perché penso che lì ne avremo da parlare.
Mi sa di sì.
No, veramente, un bellissimo incontro, sono contento di questa intervista. Diciamo agli ascoltatori che poi non abbiamo preparato nulla, stiamo proprio parlando come lettore poeta.
L'abbiamo voluta così entrambe, praticamente.
Senti, siamo quasi a mezz'ora di trasmissione. Io avrei una quarta poesia, però mi piacerebbe farti questa domanda, e quindi mi metto a tua disposizione in questo momento per leggere, per farti scegliere la quarta poesia. Però vorrei che la scegliessi in modo particolare, ovvero qual è in questa silloge la poesia che ti rappresenta di più, secondo te, quella che è venuta più di pancia, più di emozione, o quella che ha dato vita a tutta la silloge, se non l'abbiamo già letta sempre?
A prescindere, vedo sempre quasi scontato dirlo, no? Ogni poesia racconta di un qualcosa. Però quella che il proprio urlo di versi sembra un pochettino scontata come risposta, però è la stessa scelta che ho fatto pure per Maschera, è uguale, credimi. La poesia che più urlo con i versi dà il nome al testo.
Ok, quindi l'abbiamo già letta. Effettivamente ci avevo pensato mentre ti facevo la domanda. Diciamo allora che io e te ci siamo già conosciuti, io ti ho conosciuto attraverso Follia, tu mi vuoi presentare un'altra poesia, quale sceglieresti? E così la andiamo a leggere e commentare.
C'è una poesia che praticamente c'è titoli, è una poesia che giustamente chi legge sicuramente suscita delle emozioni, può rendere un po' di idee, però nasce da un fatto molto lontano, per sapere, praticamente riguarda mio nonno materno. Lui ha sempre vissuto nella nobiltà, ecco, ma non è un voler fare notizia, no, su questo titolo, però a me tuttora fa male pensare che a mio nonno è stato tolto questo titolo dagli stessi parenti, nel senso che ti racconto brevemente la storia, ma non è, poi magari si percepisce di più la poesia, quello che voglio raccontare. Praticamente mio nonno nasce nobile, viene la guerra ed è soldato, certo, se non questo proprio brevemente. Durante questo periodo di guerra alla mia bisnonna le viene comunicato dai parenti stessi, perché lui era figlio unico, dai parenti stessi che il figlio fosse morto e con lui la moglie e i figli, no? In guerra. Tutto questo per arrogarsi dei titoli, delle ricchezze di quel momento, perché era una famiglia abbastanza ricca. Succede che mio nonno torna a casa dalla mamma e viene detta la stessa cosa, che la mamma era morta per il dispiacere che lui risultasse morto.
Siamo ai tempi della Grande Guerra?
Sì, praticamente sì.
Ok. E quindi in questo modo ha perso tutti i suoi possedimenti per una bugia, una voce...
Sì, parenti cattivissimi, perché penso che un cugino, una zia, possa aver fatto questo. E poi vivendola negli occhi di mia madre, negli occhi di mia zia, questa storia, perché devi sapere che tutto questo è uscito fuori nel 2012, quando mia zia ha deciso di indagare un pochettino su questa storia che a loro sembrava già bizzarra di per sé, ed è uscita fuori tutta, di viverla con i loro occhi, ma abbastanza male, perché poi, come puoi immaginare, nel dopoguerra ritrovarsi poi, ricominciare da capo, come tra l'altro hanno fatto tutti, però lui è abituato a tutt'altra cosa, non è stato facile. Inevitabilmente hanno disegnato un destino diverso per tutti gli altri che sono arrivati dopo.
Allora, la vado a recitare. Titoli di Vincenzo Monfregola. Nuovi orizzonti, promessa agli incanti, ai dolori nel tempo dei disastri. La guerra, un vissuto passato nella mente che occupa misteri nel tempo. Gli animi dei nobili rubano i poveri per appariti brillanti, per nomi importanti. Tu nasci, parti proprio da nuovi orizzonti, poi, nel senso che sei partito quasi dal comunque lieto fine, nonostante ci sia questo decadimento, diventa una nuova opportunità.
Sì, vuole essere quello, no? Come dicevo prima, c'è un perché a tutto quello che la vita porta, nel senso che se questo fare dei titoli è servito, oppure è stato un prezzo da pagare perché si voglia seguire quello che si è, non quello che si vuole mostrare, no, agli altri, per il potere, per la ricchezza, che allora ben venga, non fare niente, ci hai rimesso tutto, ci hai rimesso la vita, ci hai rimesso dei sacrifici, ci hai rimesso dei dolori, perché tornando alla storia per la quale è nata questa poesia, mio nonno non ha visto più la madre e la madre è morta con la condizione che il figlio fosse finito in guerra. Sono dolori grossi, però se questi sono serviti a loro per rimanere quello che sono, allora va bene così, compagnia.
Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Radio Vortice e di aver condiviso con noi questi tuoi versi, innanzitutto, ma anche tutto quello che c'è dietro, le emozioni che abbiamo condiviso oggi, anche un po' gli insegnamenti che ci hai dato oggi sul come guardare la vita, da come rendere. Mi stanno venendo come flash riuscire anche a fare di ogni cosa che capita nella vita una occasione nuova, riuscire a vedere questo mondo con gli occhi, con gli occhiali, le lenti della follia, vedere l'ordinario laddove è troppo ordinario per essere visto, e quindi renderlo speciale, renderlo straordinario, anche l'insegnamento sul silenzio, quanto può essere importante e quanto ci può dare, anche se lungo, come questi 10 anni in cui sei, diciamo, sparito dalle scene per poi tornare con grandissimo stile. Io leggerò poi alla fine dell'intervista un'altra tua poesia che è racconto il finale della tua silloge con le poesie, per fortuna si può fare di raccontare l'ultima pagina, e dato che è sera mi sembra quella più azzeccata in qualche modo per salutarci anche con gli ascoltatori. Grazie davvero di essere stato con noi.
No, io ringrazio te, perché veramente è una grossa opportunità quella che mi hai dato nello svelare, no, dietro quei versi che si nasconde, ecco, per me è stato importante, ed è bella quell'atmosfera che si è venuta a creare, ecco, perché raccontarsi non è facile.
E poi assolutamente ti sei ufficialmente reinvitato, questo ricordiamocelo, perché appunto oggi abbiamo visto che c'è dietro questi versi, domani voglio vedere che c'è dietro le maschere.
Ecco, vai, ci sarò senz'altro sicuramente, anzi sarò veramente lieto.
E cari ascoltatori, io stasera voglio salutarvi così. Bacerò la luna di Vincenzo Monfregola. Avvolto dal mantello della notte, scalo le stelle per raggiungere un sogno. Quando bacerò la luna. Sì, quando la bacerò. E solo allora potrò godere di un sogno realizzato. Buonanotte, ascoltatori.